Questa sera continuiamo direttamente a parlare e a leggere nel Tanya l'argomento in cui ci siamo fermati, che è il motivo per il quale HaKadosh Baruch Hu vuole che noi ci si impegni così tanto nel fare le mitzvot. Quindi abbiamo questo compito e ci è stato spiegato che è molto facile, molto semplice, Ki karov elecha davar me'od, è molto vicino al tuo cuore. Alla tua bocca, al tuo cuore, per metterlo in pratica, non per trasformarti, perché per trasformarti abbiamo bisogno di studiare tanta Torah. Ma per mettere in pratica una mitzvah non è un problema, si può fare facilmente. Ora, per arrivare ai giorni di Mashiach dobbiamo fare tante mitzvot, quindi il motivo per il quale noi facciamo tutte queste mitzvot è perché HaKadosh Baruch Hu ha voluto affinare il mondo e di questo siamo molto bravi, perché facciamo le mitzvot e anche sappiamo perché le facciamo. Però voglio leggere insieme a voi, nelle parole del Tanya, come si rivela questa cosa e se sarà qualcosa che non è mai successo prima oppure era già successo. Seguitemi. Inizio subito perché se faccio un'introduzione a voce, poi finisce come tutte le altre volte che non riusciamo ad andare avanti. Quindi mi trattengo e lasciamo parlare il Tanya che ci spiega tante belle cose. Ora noi ci siamo fermati più o meno qui, anzi molto più su, vediamo dove siamo. Qui. Eccolo qua. Riga 22, è ben risaputo. Quindi che cosa stiamo dicendo? Che quando arriverà Mashiach, HaKadosh Baruch Hu sarà la nostra luce, non avremo neanche più bisogno della luce del sole. E fino a qui avevamo spiegato, andiamo avanti. È ben risaputo che l'era messianica, e specialmente il giorno della resurrezione dei morti, sarà la meta ed il compimento della creazione del mondo, poiché a tale scopo esso fu creato. In altre parole, quando HaKadosh Baruch Hu ha creato il mondo, l'ha già creato nell'impostazione di Mashiach, modalità Mashiach. Così è stato creato il mondo. Infatti abbiamo spiegato diverse volte che subito il secondo versetto della Torah c'è scritto Veruach Elohim merachefet al pnei ha-maim, il mondo era totalmente ricoperto di acqua, e c'era lo spirito di Hashem che avvolgeva il mondo, e Chachamim dicono che quale spirito di Hashem? Lo spirito di Mashiach, Zeruho shel Mashiach. Quindi Ruach Elohim è Ruach di Mashiach. Quindi per quello dice, a tale scopo esso fu creato, è stato creato il mondo per lo scopo che abbiamo visto all'inizio. Quindi, il giorno della l'era messianica e il giorno della resurrezione dei morti sarà la meta ed il compimento della creazione del mondo. Per quello che i Chachamim dicono, sia nel Talmud che il Rambam lo riporta come Halakha, che coloro che non credono nel giorno della Techiyat HaMetim, della risurrezione dei morti, è uguale a non credere nella Torah, a non credere in Moshe e non credere in Hashem. Così grave? Faccio fatica a credere che un giorno ci sarà la resurrezione. È così grave? È grave perché stai mettendo in discussione lo scopo, l'obiettivo della creazione del mondo. È come se tu stai dicendo che il mondo non ha uno scopo. Perché? Perché qui il Tanya ci spiega che lo scopo della creazione è il giorno della resurrezione dei morti. Rileggo per la terza volta, sarà la meta ed il compimento della creazione del mondo. Ora, aggiunge una nota il Tanya e dice che noi sappiamo, anche abbiamo letto nella parasha di ieri tantissime volte che Hashem ci chiede di fare le mitzvot nella parasha di ieri, che è una parasha piccola di 64 sukim, credo. La Torah ci ha regalato 51 mitzvot, quasi un record. Il record lo detiene la parasha di Ki Tetzeh nel Chumash Devarim con 74 mitzvot. Va bene, però è una parasha molto più lunga. La parasha di ieri è una parasha molto corta, con tantissime mitzvot. Quindi lì troviamo spesso alla fine di ogni versetto la parola Ani Hashem, Ani Hashem Elokechem, Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim, oppure Veyareta me'elokecha Ani Hashem. Quindi tutte queste parole Ani Hashem sono Hashem. In altre parole è come se lui dicesse: fidati di me. Io sono colui che ti ha promesso la ricompensa e quindi ti puoi fidare. Sono affidabile, sono un creditore che paga. Non dormire sonni non tranquilli quando hai fatto una mitzvah, forse non sarai ricompensato, non ti preoccupare di me, ma ha anche un'altra, diciamo, faccia della medaglia. Se invece non fai le mitzvot, Ani Hashem, io che ti ho chiesto di fare questa mitzvah e tu non hai acconsentito, non hai mantenuto il patto che abbiamo stabilito, anche lì Ani Hashem, così come sono io l'Eterno che sa pagare i propri debiti, sa anche farsi pagare i debiti nei suoi confronti. Perché io ti ho creato, ti ho dato il sostentamento, la vita, la salute, la famiglia, la casa, tutto quanto, solo per questo motivo. Lo scopo è per arrivare al giorno dell'era messianica, della risurrezione dei morti, anche il premio, il giorno in cui ci sarà il premio. Se tu non eri presente, allora nello stesso modo, Ani Hashem. Ora, il Tania ci dice che il premio, leggiamo questa nota, riga 26, il premio ai giusti verrà dato essenzialmente nel settimo millennio. Come affermato nell'Ikkutei Torah di Rabbi Yitzchak Lura di benedetta memoria, qui potremmo entrare in un argomento molto interessante, molto profondo, che spiega che in questo mondo, prima dell'era messianica e prima del settimo millennio, fin tanto che la fisicità prevale sulla spiritualità, la ricompensa non sarà mai una vera ricompensa, perché la materialità, che è limitatissima, limita la ricompensa. Nel settimo millennio sarà un'era in cui la materialità sarà completamente annullata alla forza spirituale che la crea, quindi perderà la sua forza limitatrice. Potremo essere, diciamo, idonei a ricevere una ricompensa che non è limitata ai limiti della materialità fisicità di questo mondo. Mi sono spiegato? Mi piacerebbe che questa sera, anche dato in più che siamo in pochini, siate un po' più dinamici diciamo, partecipare più vivamente alla lezione, perché vi rivelo un segreto. Parlare su Zoom ci si stanca un sacco, ve l'ho già detto 10 volte, specialmente quando non sento, anche perché con la condivisione dello schermo non vi vedo neanche, perché devo vedere quello che leggo. Quindi sentire la vostra voce, fatemi una domanda, chiedetemi di rispiegare, ditemi abbiamo capito, mi dà la possibilità facilmente di andare avanti, altrimenti sembra che devo tirare un carro.
No, magari la risentiamo un'altra volta così la capiamo veramente bene.
Ma non è...
È chiaro, è molto chiaro.
È vero? Era
No?
chiaro?
Sì, per me sì.
È chiaro, però è un po' difficile da capire, però è bellissimo.
Per me no, io vorrei la busta numero 2 con la domanda di riserva.
Allora, dato che siamo materiali, vi state limitando e quindi non fate domande. Ecco, siccome studiamo Torah che non è materiale, usciamo da questo limite della nostra materialità e facciamo domande. Facciamo questo salto e entriamo in una atmosfera spirituale, quindi liberiamoci dai nostri limiti, dalla paura di fare una domanda. Si può solo imparare. Non succede niente se si chiede di ripetere 2 volte o di fare una domanda che una persona dice non la propongo perché forse non è una domanda interessante. Fate qualsiasi domanda perché so che stiamo parlando di argomenti che non si incontrano per strada e quindi bisogna tutelare in questi argomenti. Stiamo parlando del settimo millennio, del mondo che perderà la sua forza, la sua materialità. Capisco, però se vi viene in mente qualsiasi cosa, mi farà solo piacere e farà piacere a tutti quanti.
Ma la perdita, no? La perdita di importanza della materialità, cioè l'uomo stesso darà meno importanza alle cose materiali e si sposterà più su un profilo spirituale, oppure proprio la materia diventa meno evidente, meno pesante, diciamo.
Succederà entrambe le cose. Vi leggo cosa dice il Rambam quando parla dei tempi di Mashiach. Ok, in quell'era non ci sarà né fame, né guerra, né invidia, né competizione, perché l'abbondanza sarà elargita in misura talmente grande che qualsiasi piacere sarà alla portata di tutti, come adesso lo è la sabbia, la terra. E non daremo nessuna importanza alla fisicità del mondo, ma soltanto al conoscere il nostro Creatore. E per questo in quell'era saremo grandi Chachamim. E conosceremo cose che ora sono celate completamente e riusciremo ad avvicinarci con la nostra mente al nostro creatore in base alla nostra forza. Come è scritto nel versetto Yeshaya, il profeta Isaia, Ki maleah haaretz de'a et Hashem, il mondo si riempirà di conoscenza divina, così come l'acqua ricopre il mare. In altre parole, oggi noi andiamo in giro per strada come dei perfetti ignoranti diplomati. Quando arriverà Mashiach, saremo dei grandi chachamim, dei grandi saggi. Questo è per due motivi. Il primo motivo è perché non daremo importanza alla materialità. Ma perché non daremo importanza alla materialità? Perché la materialità si metterà da parte. Sarà affinata grazie a 6.000 anni di mitzvot, un po' meno, ma vabbè, già da Adam Arishon possiamo contare le mitzvot che ha fatto. 6.000 anni di mitzvot che hanno indebolito la forza della materialità e si farà spazio la vera luce di Hashem. Andiamo esattamente in questa direzione nell'argomento e leggiamo riga 4. L'autore del Tanya ci ricorda che coloro che non credono nella risurrezione dei morti possono fare affidamento a Matan Torah. A Matan Torah c'è scritto che siamo tutti morti. E se siamo tutti morti, come mai siamo qui? Perché a Matan Torah c'è stata la risurrezione dei morti. Techiyat HaMitim. Riga 4. È già stata fatta esperienza di ciò in terra. Non stiamo parlando cose che qualcuno ci ha raccontato. In misura limitata, chiaramente, non è stata una risurrezione dei morti che avevano riposato già per tanto tempo sottoterra, ma eravamo appena morti e Hashem ci ha risuscitato subito. Nel momento in cui fu data la Torah, come sta scritto, a te sono state fatte vedere queste cose affinché tu conosca che il Signore è Dio e non ve ne altri fuori di lui. In altre parole, quando abbiamo ricevuto la Torah, abbiamo visto una rivelazione divina così elevata che non eravamo capaci, non avevamo gli strumenti per poter competere contro questa luce così forte. Avete presente quando sono al buio, accendo una lampadina? La lampadina deve essere alla portata dei miei occhi. Se io accendo in casa, in una stanzina da 10 metri quadrati, il faro che sta in riva al mare e serve per illuminare a giorno le navi che transitano, una luce così è una luce che non solo non potrò vedere, ma causerà dei danni alla mia retina, agli occhi, eccetera, eccetera. Quindi tutto deve essere alla portata di chi riceve. Quando io vado ad insegnare ai bambini dell'asilo, non posso insegnare il Tanya. Perché? Perché loro non hanno la capacità di capire quello che noi stiamo studiando. Quindi dobbiamo sempre essere bravi a misurare. Quando abbiamo ricevuto la Torah, Kadosh Baruch Hu ha voluto farci vedere che cosa ci stava regalando. E quindi ha spento completamente la forza limitatrice del mondo fisico e siamo stati travolti da un'ondata di luce che non eravamo in grado di sostenere e quindi siamo tutti morti. C'è scritto chiaramente nella Torah, nella parasha di Va'etchanan, Moshe Rabbeinu dice: siete venuti da me a dirmi di fare da tramite tra Hashem e voi. Parlerai tu con noi e noi potremo sentire, e non parlerà più con noi Dio, se no moriremo. Perché hanno detto questa frase? Perché era già successo e non volevano morire una seconda volta. Lo spiega dopo, vi volevo dire qualcosa ma lo spiega dopo. Quindi noi quando apriamo l'Arona Kodesh ogni Shabbat iniziamo con un versetto che è proprio questo: Ata horeta ladat ki Hashem hu Elokim en od. A te sono state fatte vedere queste cose affinché tu conosca che il Signore è Dio e non ve ne altri fuori di Lui. Quando abbiamo ricevuto la Torah non c'era più niente che poteva convincerci il contrario. Quando tu hai visto qualcosa, può venire una persona a raccontarti che non è possibile, può parlare per ore, ma non mi convincerà perché io l'ho visto. Quello che una persona vede non può essere messo in discussione. E quindi, e c'è un altro versetto che dice, sono state fatte vedere, non ricordo, scusate, apro. No, non, infatti non è un versetto. Lui riprende le parole. Sì, eccole qua. Riprende le parole del Pasuk. Sono state fatte vedere. Queste parole a riga 6 le ripete di nuovo per sottolinearle. E dice sono state fatte vedere nel senso che abbiamo visto in una visione sensoriale, nel senso una visione pratica, materiale. Abbiamo visto fisicamente con i nostri occhi fisici che non c'è niente a parte Hashem. Questo noi abbiamo visto. E infatti c'è scritto: tutto il popolo vide i tuoni e ro'im et ha'kolot. Che cosa vuol dire? Che i tuoni non si possono vedere, i tuoni si possono sentire, giusto? Quando io ho la berachà dei tuoni è perché ho sentito un tuono, c'è la brachà del lampo, è perché ho visto il lampo, ma il tuono non posso vederlo e il lampo non posso sentirlo. Il tuono e il lampo sono due brachot che facciamo quando c'è un temporale, uno per la capacità che ho di vedere e uno per la capacità che ho di sentire. Ma la Torah dice vechola am ro'im et ha'kolot, tutto il popolo videro ciò che normalmente si ode. Vide i tuoni. E questa è una cosa che non è umana. E quindi, ed i rabbini di benedetta memoria spiegarono che essi si volsero verso oriente ed udirono le parole che venivano proferite. Quindi, quando Hashem ha parlato loro, ha detto Anochi Hashem Elokecha, il primo dei 10 comandamenti, io sono, eccetera. Quando hanno sentito la voce di Hashem, si sono girati e hanno visto la voce di Hashem. Ma la voce si sente, non si vede. E così pure, se si volgevano ai quattro punti cardinali, che cosa succedeva? Che vedevano la voce di Hashem da quell'altro punto. E se alzavano lo sguardo verso l'alto, verso il basso, vedevano la voce di Hashem che arrivava da tutte le parti. Ciò che corrisponde anche a quanto spiegato nei Tikkunim, Tikkunim vuol dire nello Zohar, che cioè non c'era luogo dal quale egli non parlasse loro. In altre parole, hanno potuto trovarsi all'interno della parola di Hashem. Ora, per capire un pochino meglio, cosa vuol dire vedere le parole? Cosa vuol dire vedere i tuoni? Una cosa che non siamo abituati a sentire. Vedere qualcosa che si sente. Innanzitutto dobbiamo ricordarci che noi non possiamo vedere tutto. Ci sono cose che noi possiamo vedere, ci sono cose che noi non siamo in grado di vedere. Se uno mi dice, hai visto cosa è successo lì a Genova, ma io sono a Milano. Vabbè, a Genova cosa sei? Sei lì, no? Io ti parlo dall'Israele, tu sei a Milano, vedi cosa succede a Genova. Sì, ma io con i miei occhi non arrivo a Genova. O anche al contrario, se io prendo un libro e lo appiccico agli occhi, ce l'ho davanti ma non vedo niente. Devo metterlo in una distanza molto limitata che il mio occhio è in grado di vedere. Da qui a lì, di più non posso vedere, più lontano non vedo, più vicino non vedo. Giusto che siamo limitati. Ok, su questo non discutiamo. C'è una famosissima storia di un maestro, sapete, quando il comunismo è stato introdotto nella Russia, dopo la guerra la prima guerra mondiale, è stato deposto lo zar, i comunisti hanno preso il sopravvento e è andata avanti dal 1917 fino alla caduta del muro di Berlino nel 1989. Per tanti anni i comunisti hanno fatto da padroni in Russia. Una delle basi del comunismo è che Dio non esiste. E quindi arrivavano i maestri giovani nelle scuole e cambiavano completamente il programma di studio. E uno di questi giovani maestri si è trovato in una classe e doveva spiegare loro che Dio non esiste. Perché? Perché noi sappiamo che esiste solo quello che vediamo con i nostri occhi. Quello che non vediamo non esiste. Ad esempio, vedete i muri? Sì, vuol dire che esistono. Vedete voi stessi? Sì, vuol dire che esistete. Allora, il maestro a un certo punto dice, qualcuno di voi ha mai visto Dio? Chiaramente tutti i bambini hanno detto no. E questa è la prova che Dio non esiste. Allora un bambino un pochino furbetto, un pochino intelligente, ha detto a tutti gli altri amici, bambini, vedete l'intelligenza del maestro? E tutti hanno detto no, vuol dire che il maestro l'intelligenza non l'ha ancora ricevuta. Questo perché? Perché non siamo tutti capaci di vedere tutto. Noi abbiamo una capacità molto limitata in quello che possiamo vedere. Ora, il Pasuk dice, il popolo vide i tuoni. Cosa vuol dire vedere le voci? Le voci è chiaramente qualcosa che non si può vedere. È Rabbi Akiva che dice nel libro che spiega il Humash Shemot, si chiama Mechilta, Rabbi Akiva dice, Ro'im et anishma, si vedeva quello che normalmente si sente. Infatti anche Rashi lo riporta.
Rav, ma sì. Guardi che possiamo anche vedere le tue parole volendo, perché se lei parla in un microfono e questo microfono lo colleghiamo a un frequenzimetro e a un oscilloscopio, lei vede benissimo le onde sonore che produce la sua voce. Quindi noi non vediamo neanche gli ultravioletti, non sentiamo neanche gli ultrasuoni, cioè Hashem ha fatto vedere la sua voce, come si vede, ha fatto vedere praticamente cose che l'uomo non può vedere.
Esatto, ma che cosa significa? Che cosa vuol dire che abbiamo avuto questo strumento e questo strumento ci ha fatto vedere che c'è qualcuno che parla?
No. No, Hashem non gli servono gli strumenti.
Esatto, ma il significato di vedere la voce di Hashem nel momento più importante della storia dell'umanità. Che cosa voleva dirci questo? Qual è il messaggio? Perché Hashem ha fatto questo miracolo?
Ha tolto la protezione del mondo, ha tolto i filtri che praticamente noi abbiamo in questo momento e che ci permettono di vivere. Se no moriamo anche noi, non è che noi siamo superuomini.
Esatto. Ma perché quando Hashem ci ha dato la Torah ce l'ha tolta?
Per far vedere la potenza, per far vedere qual sarà la luce del Moshia. Anzi, la luce del Moshia sarà ancora di più. perché più qui di quella di Shaddai mille volte non so di più che.
Hai ragione, ti sei portato un pochino avanti, hai ragione. Volevo spiegarlo in parole chiare, diciamo esattamente che cosa è successo quando abbiamo ricevuto la Torah. Allora, noi abbiamo l'abitudine e la convinzione che tutto quello che noi vediamo esiste veramente. Questo è la convinzione di chi vive in questo mondo fisico. Vedo il muro c'è. Vedo me stesso, vuol dire che ci sono. Vedo le persone con cui interagisco, le persone ci sono. Non abbiamo domande su quello che vediamo. Su che cosa noi abbiamo domande? Su quello che non vediamo. Su quello che abbiamo imparato per sentito dire. Ho sentito che c'è un'isola da qualche parte in cui ci sono delle persone che vivono in un certo modo e che hanno un certo tipo di colore di pelle, una certa lingua. Li ho mai visti? No. Sei sicuro che esistono? Cioè, per sentito dire. Cioè, il problema cos'è? È che esistono o che tu non li hai visti? Io limito me stesso a quello che vedo. Mi hanno raccontato che c'è il primo ministro a Roma. Io non l'ho mai vista, la signora primo, non l'ho mai vista. L'avete vista voi? Io non l'ho mai vista. Abbiamo visto le fotografie, abbiamo visto il video, ma forse è un prodotto della tecnologia, della intelligenza artificiale. Chi lo sa se veramente lei esiste? Forse è un complotto, forse, sapete, oggi si inventano di tutto di più. Hanno detto anche che il 7 ottobre non è mai esistito, dicono anche questo, che la Shoah non è esistita, dicono anche questo, quindi possiamo mettere in discussione tutto quanto. Perché? Perché non l'ho visto, è solo per sentito dire. Quindi ci raccontano che Hashem esiste, apro la Torah mi racconta che un popolo di 15 milioni di persone ha visto Hashem, e queste persone sono i miei genitori, e quindi hanno raccontato ai loro figli, ai figli, ai nipoti e pronipoti, fino a che è arrivato a me oggi, raccontato, accompagnato dal libro, e questo libro è la testimonianza di quello che loro ci stanno raccontando. Però non abbiamo mai visto fisicamente, loro sì, noi no. Quindi quando una persona vede qualcosa davanti ai propri occhi, per lui è chiaro, non devi convincerlo. Però il problema è che deve essere convinto quando non lo vede davanti agli occhi. Quindi una persona non chiederà mai su se stesso, io esisto? Non chiederai mai su te stesso se esisti. Perché? Perché sai che esiste. Basta guardarti allo specchio. Però tanta gente, se li chiedi se credono in Dio, si fermano a pensare. Adesso capiamo cosa è successo a Matan Torah. In quel momento il popolo ha visto quello che era per sentito dire. Quello che fino a quel momento era per sentito dire non era più Shom'im, non era più sentito, era visto. Vuol dire che HaKadosh Baruch Hu ha deciso una volta nella storia, e l'ha detto subito dopo, ha detto non succederà più. Kol Gadol Veloy Asaf, una voce potentissima e non si è più ripetuta questa, questo evento di Matan Torah. E quindi Hashem ha deciso, ha voluto di rivelarsi personalmente al popolo ebraico e gli ha parlato direttamente. E loro si sono elevati, nonostante che erano fisici, si sono elevati in un livello spirituale così alto che hanno potuto vedere quello che veramente è la realtà delle cose, che fino a quel momento era semplicemente per sentito dire. Non riuscivano più a vedere il mondo, perché il mondo è una realtà discutibile. Hashem è una realtà infinita e indiscutibile, ma noi qui siamo alla rovescia. Questo è il mondo che si chiama Olam Hafuch, il mondo alla rovescia, che io vedo che il mondo esiste veramente e non vedo Hashem, che è l'esatto contrario della vera verità, della vera realtà. Quindi in quel momento era chiarissimo per loro, in modo assoluto, che c'è Hashem e Hashem parla con me, senza nessun'ombra di dubbio, così come vedevano la persona, una persona fisica che parlava con loro, di cui non avevano dubbi. Una volta c'era una discussione tra le persone se chi è più vicino ad Hashem, i Hasidim, gli oppositori alla Hasidut, l'Itaim, eccetera, eccetera, sono storie del passato, per fortuna, però si parlava molto, c'era molto antagonismo in questo, diciamo, ambiente. E uno aveva detto, guarda, la differenza tra i Hasidim e i non Hasidim è che i Hasidim pensano tutto il giorno a loro stessi, mentre i non Hasidim pensano tutto il giorno ad Hashem. E quelli tra loro che non erano Hasidim erano molto felici di sentire questo complimento. Noi pensiamo tutto il giorno ad Hashem. I Hasidim no, pensano tutto il giorno a loro stessi. Ma la persona che aveva dato questa descrizione ha detto fermatevi un attimo, adesso vi spiego quello che ho appena detto. Intendevo dire che i Hasidim non hanno mai un dubbio se Hashem esiste o no. Non devono pensare ad Hashem, non devono pensare a questo. La loro fede è talmente chiara, è talmente assoluta e totale che non è un problema, non è un argomento che li assilla. Mentre gli altri tutto il giorno pensano ad Hashem, perché? Perché io esisto, su questo non c'è dubbio. Se Hashem esiste, questa è la domanda, e quindi continuo a pensare ad Hashem. E Hasidim pensano sempre a loro stessi, perché continuano a studiare nella Hasidut che il mondo non è un mondo, che la materialità è solo una proiezione, che invece è solo la parola di Hashem che vuole che mantenere viva la creazione. Se non ci fosse la parola di Hashem, in un attimo tutto tornerebbe a essere il nulla assoluto così come lo era prima della creazione. Quindi devo pensare a me stesso, io esisto, sono una realtà oppure sono soltanto una volontà di Hashem momentanea? E questo mi fa paura e quindi penso sempre a me stesso, ma di Hashem non devo pensare, lui è la vera verità. E quindi impariamo da questo versetto, ro'im et hakolot, vedono quello che sentono, che ogni volta che ci viene un dubbio se veramente HaKadosh Baruch Hu è presente in ogni cosa, in ogni momento, in ogni mia azione, in ogni mio pensiero, ogni volta che mi viene in mente questo dubbio ricordiamoci che HaKadosh Baruch Hu ci ha dato una volta questa esperienza. Il problema era che siamo tutti morti perché non eravamo in grado di contenere questa esperienza. Ecco perché noi oggi non vediamo Hashem, è un regalo continuo che ci fa. Lui mantiene vivo questo filtro che nasconde la sua presenza, perché se dovesse un attimino spegnersi, se dovesse saltare il relè, il fusibile, l'interruttore di questo filtro che è continuamente attivo, che ci nasconde la sua presenza, boom, la verità verrebbe fuori e noi non ci saremmo più. Perché se vogliamo esistere noi, dobbiamo per forza chiedere a Hashem di nascondersi. Altrimenti no, ci annulleremmo completamente. Come ha fatto Hashem, d'altronde è anche stato descritto nei minimi dettagli, quando Hashem ha avuto una discussione con gli angeli, che hanno, diciamo, un pochino denigrato l'essere umano. Volevano loro ricevere la Torah, volevano loro essere il centro della creazione. HaKadosh Baruch Hu ha messo, così si racconta, il ditino tra di loro e si sono bruciati tutti, nel senso bruciati significa che non hanno potuto contenere la luce di Hashem, come i figli di Aaron che sono entrati nel Kodesh HaKodashim, e la Torah dice sono bruciati. Cosa vuol dire bruciati? I loro corpi erano integri, sì, ma la loro anima è tornata alla sorgente. Questo è il motivo per il quale noi tutte le volte abbiamo un dubbio. Ricordiamoci queste parole, abbiamo visto quello che si sente. Quello che era per sentito dire, l'abbiamo visto con i nostri occhi, basta aprire, leggere questo passo, mi vanno via tutti i dubbi. Nella sera del Seder noi diciamo che c'è il Chacham, e c'è il saggio e c'è anche il malvagio, il Rasha. E al Rasha si dice picchiali i denti. Afatah Kechena, quando lui dice cos'è questa pratica che fate, cosa sono queste cos'è questo peso, questo compito, questa fatica che avete preso su voi stessi di mantenere questo patto tra voi e Hashem, a lui non gli appartiene. Allora la Gada dice dagli una botta sui denti, perché? Perché chi parla così è perché ha mangiato cibo non kasher. E quando una persona mangia cibo non kasher, automaticamente nascono nella sua mente dei dubbi se Hashem esiste, Hashem non esiste. Perché? Perché ti sei affidato alla energia che si contrappone per volontà di Hashem alla luce di Hashem. Non è che Chas v'Shalom, come alcuni pensano, che c'è una forza che può contrapporsi a Hashem. Hashem ha creato questa forza, che è la Kelipa, che sono le forze negative, e Hashem ha dato loro il permesso di contrapporsi alla sua luce. E quando una persona si affida a queste forze, quindi alimentandosi di cibo non kasher, si sveglia la mattina e dice: ma dai, ma quando mai? No, non l'ha mai visto nessuno, ma è solo nei libri, è solo per darci delle speranze, eccetera, eccetera, e gli vengono dei dubbi. Cosa si fa? Si apre il Chumash e si dice: hanno visto, abbiamo una testimonianza viva che è la Torah, scritta in lingua originale, la lingua con la quale Hashem ha creato il mondo. Questa è la vera verità. Avrei voglia di chiedere a tutti quelli che dicono che la religione ebraica non è ormai è obsoleta, bisogna abbracciare la religione di quella e la religione dell'altro, una in arabo, l'altra in greco. Ma in che lingua Hashem ha creato il mondo? Hashem ha creato il mondo in ebraico. E io la mia Torah ce l'ho in ebraico. Perché devo andare ad abbracciare un'altra religione che è una coppia fatta male quando io ho l'originale? Se ho un bicchiere di acqua fresca, da una bottiglia pulita, lavata, acqua pulita al 100%, sana e buona, perché devo andare a bere nelle pozzanghere? E quindi ho la mia Torah, la Torah scritta in lingua originale, che è stata accompagnata da coloro che hanno visto Hashem e hanno ricevuto queste parole, hanno detto: è vero, c'eravamo tutti, abbiamo visto tutti, e hanno dato questo libro ai loro figli, ai figli e ai nipoti fino a noi. Quindi basta leggere Vechol Ha'am Ro'im Et HaKolot, ti passano i dubbi. La domanda è se io veramente esisto. Questa è la vera domanda alla quale dobbiamo farci tutti i giorni. Se voglio arrivare alla vita eterna, se voglio agganciarmi alla vita eterna, l'unica cosa che posso fare è quella di agganciarmi con la Torah e con le mitzvot. Mi era venuto in mente di dirvi una cosa a cui pensavo stamattina. Avevo detto che chi si alimenta di cibo kasher, allora attinge la sua energia da Hashem, altrimenti dalle altre parti. Stamattina, così camminando, mi era venuta in mente questa cosa. C'è gente che si trova in difficoltà economica. Prende un prestito dalla banca, la banca vede che lui non può pagare i debiti, gli porta via la casa e lui è disperato. Non ha una casa, non ha una macchina, non ha un lavoro. Purtroppo c'è gente così. Cosa si fa dalla disperazione? Si va a chiedere soldi a chi? Agli strozzini, vero? Siamo
sì, poveri. Agli usurai.
Agli usurai, sì. Siamo poveri in canna, non abbiamo garanzie, non abbiamo niente, e l'usuraio mi dà 50.000 euro. In quel momento, da povero, sono diventato ricco. Qual è il problema? Come mai ho ricevuto 50.000 euro in un giorno? Perché l'usuraio sa che da quel momento in poi lui si è comprato la tua vita. E la tua vita vale molto di più di 50.000 euro. E ogni volta che tornerai da lui e gli dirai: tieni 5.000 euro del debito, lui continuerà a dirti: no, questi sono solo gli interessi. E tutta la vita tu dovrai pagare fino all'ultima goccia di sangue. Sapete quanta gente si è buttata dal ponte dopo aver avuto esperienze con gli usurai? Perché questo? Perché era il modo più facile per ottenere dei soldi. Il problema è che sei andato a prenderli dalle forze del male. E quando tu vai a prendere i soldi dalle forze del male, automaticamente hai venduto la tua vita a loro. Quindi, se avevi una proprietà, loro la scovano che tu hai una proprietà, anche se l'hai nascosta, sono bravissimi. Avevi un terreno, avevi una villa al mare, te la portano via. Avevi una macchina da qualche parte, te la portano via. Tutto quello che avevi te lo portano via, ma questi sono solo gli interessi. Tu dovrai continuare a lavorare per pagare l'interesse. Cioè, per forza che la gente si butta dal ponte. Non ti sei fatto una domanda prima di prendere questi soldi dall'usuraio? Come mai tutta la vita hai faticato per ogni euro che hai guadagnato e da un giorno all'altro ti arrivano in tasca 50.000 euro? C'è qualcosa che puzza, no? Sì, ma la disperazione. E la disperazione ti fa fare delle cose e delle scelte veramente sbagliate. Perché vi racconto tutto questo? Perché quando una persona si affida al cibo non kasher o a tutte le altre cose vietate da Hashem, Hashem dice ok, lo so che con me è dura, lo so che io ti do il tuo sostentamento goccia a goccia, ma è tuo, te lo meriti, non voglio darti tutto, voglio aspettare che arriva Mashiach per darti la tua ricompensa. Se ti do tutto adesso non avrai la vera ricompensa. Qui in questo mondo fisico, in questo mondo materiale limitato, non c'è, la mia ricompensa non può materializzarsi. Devi aspettare che la materialità perda la sua forza, perda la sua non mi viene la parola, la sua itgabrut, la sua
sostanza.
No, la oggi vince la materialità sulla spiritualità. In italiano,
la prevalenza.
Quando
superiorità.
Esatto, quando due pugili, uno sta vincendo, quindi uno prevale sull'altro, giusto? Esatto, questa è la parola. Quindi, fin tanto che la materialità prevale sulla spiritualità, la tua ricompensa sarà limitatissima e quindi tu ti stai bruciando la tua ricompensa. Per quello che Akadosh Baruch Hu in Israele, la pioggia, finché arriva quest'anno Baruch Hashem, eravamo tutti bravi, abbiamo fatto teshuva, purtroppo dopo il 7 ottobre Hashem ci ha sentiti più vicini a lui, eravamo noi più vicini a lui perché il 7 ottobre, quest'anno c'è stata una pioggia incredibile in Israele, ma perché non l'anno scorso? Perché in Israele dobbiamo pregare per ogni goccia di pioggia quando in Libano e nell'isola lì a Cipro e in tutta l'Europa piove? Il Talmud è pieno di queste storie, di Chachamim che vedevano le nuvole che li passavano sopra Israele e andavano, fermatevi, no? Perché? Perché ogni goccia in Eretz Israele è contata. Perché? Perché è nostra, ci appartiene. Ma non, Hashem non vuole regalarci quello che non ci appartiene adesso, perché ce lo vuole tenere per dopo. Allora cosa facciamo noi? Lascia stare, andiamo dagli usurai. Hashem, sai che cosa? Non abbiamo bisogno di te. Ma il momento che tu vai dagli usurai, non hai venduto solo tutto quello che hai, ma hai venduto anche te stesso. Ti svegli la mattina e dici, ma Hashem esiste veramente. Questa è la prova che ti sei affidato agli usurai. Questa è la prova che hai mangiato cibo non kasher. Un ebreo nasce con la fede in Akadosh Baruch Hu naturale. Ogni anima che è legata con Akadosh Baruch Hu non ha bisogno di sforzarsi. E perché allora dobbiamo studiare argomenti che ci ricordano e ci rinforzano la nostra fede? Perché purtroppo abbiamo assorbito dell'impurità in giro e questa impurità mette in grave difficoltà la nostra fede. Perché ci siamo affidati alle forze che ci regalano tutto. Infatti uno dice, ma quando mai io devo fare Torah o Mitzvah? Guarda come sono benestante, non ho mai messo il tefilin in vita mia. Non ho mai, infatti, le forze del male, è così scritto nella Kabbalah, regalano tantissimo. Esav era ricchissimo. Yaakov ha dovuto lavorare giorno e notte, non poteva chiudere occhio un secondo, non poteva abbassare la guardia, se l'hanno, altrimenti Lavan gli fregava tutto. Perché Jacob Avino, che sei la colonna portante di tutta la generazione, ma fino a oggi noi viviamo grazie ai meriti di Jacob Avino? Perché lui ha dovuto soffrire? Perché Esav aveva tutto? Quando Jacob gli manda i regali dice, non ho bisogno, Yeshli Rav, ho tanto più di quello che ho bisogno. Perché Esav, che era l'uomo più malvagio della generazione, aveva tutto? Perché lui si affidava agli usurai. E gli usurai ti danno, ma però devi vendere la tua vita, devi vendere la tua anima, devi vendere tutto quanto. Riflettiamo prima di mettere qualcosa in bocca. Vogliamo quello che Akadosh Baruch Hu ha deciso di darci adesso, per adesso? Sa quello che fa, sa esattamente quello che ho bisogno, ma è nostro, arriva da lui. È la cosa più bella quando arriva da lui. La bracha più bella che abbiamo è la bracha dei Kohanim. Ya'er Hashem panav elecha, il viso di Hashem si rifletterà su di te. Di nuovo, Issa Hashem Panav Elecha. Hashem eleverà il suo viso nei tuoi confronti. Cosa vuol dire Panav? Vuol dire tête à tête. Non come le forze del male, che c'è scritto che loro appartengono alla schiena. Così come due persone che si odiano, che devono far passare un oggetto o uno deve pagare all'altro, non possono guardarsi e quindi glielo dà dalla schiena. E quindi HaKadosh Baruch Hu affida alle forze del male del sostentamento, perché anche loro hanno bisogno per influenzare questo mondo. La parte che appartiene a loro nel suo mondo si chiama Achoraim, dalla schiena. Invece noi riceviamo da Hashem direttamente. Yair Hashem Panav Elecha. E perché così a gocce? Perché Hashem vuole tenerci tutto quanto per l'era in cui la spiritualità prevarrà sulla materialità. E dato che le mitzvot hanno un effetto spirituale fortissimo, devastante sulla materialità, aspetta un po' di pazienza e arriverà anche quello. Torniamo a leggere le righe del Tanya. Dove siamo? Eccoci qua. Non lo vedo più. Voi cosa vedete? No, abbiamo... No, credo che ho sbagliato. Ogni tanto mi fa questo scherzo. Vediamo se lo vedete. Ecco. Vedete? Ok.
Sì. Benissimo.
Sì, benissimo.
Ok, va bene. Per finire l'argomento che parlavamo, del fatto che noi siamo al livello in cui non abbiamo dubbi. Per noi Hashem è come se lo vedessi. Con i miei occhi fisici oggi non lo posso vedere. Ma non preoccupatevi, perché abbiamo tante... profezie che leggeremo adesso nel Tanya, che ci dirà che arriverà il giorno che vedremo anche noi. Sapete, oggi quando si legge nei giornali, finisco questo argomento e poi dopo riprendiamo a leggere, quando si legge nei giornali che la scienza ha scoperto qualcosa, nessuno mai metterà in dubbio. Tutti al 100% come delle pecore, la scienza ha scoperto qualcosa. 10 anni dopo ti racconteranno nella sesta pagina del giornale, in un quadrato così, che si erano sbagliato completamente, ma fa niente, l'importante era credere alla scienza. E tante volte la scienza si propone come un'alternativa alla Torah. E tu dici, ma la scienza dice così, io come faccio a credere che il mondo ha 6.000 anni se la scienza dice che ha 14 miliardi di anni? E la risposta è molto semplice. La risposta è che la scienza non si contrappone mai alla Torah, semplicemente è molto più lenta ad arrivare alla verità. Noi non abbiamo dubbi, il mondo ha 6.000 anni. Non abbiamo nessun dubbio, la scienza ci sta ancora arrivando. Date il tempo alla scienza per arrivare, la scienza non è in contrasto con la Torah. A volte anche gente che studia Torah, che fa le mitzvot, si sentono in difficoltà. Ma come, la scienza dice, la scienza ha scoperto, la scienza sostiene? Ma tu hai il libro della verità. E la Torah è stata data da Hashem, e lui è l'unico che sapeva quanti animali esistono che hanno un solo segno di kasher. 4, non ce ne sono 5, l'avevo spiegato una volta. E fino a oggi, 3.300 anni dopo, non si è trovato un quinto animale. Abbiamo il cammello, la lepre e il coniglio che sono ruminanti ma non hanno lo zoccolo spaccato. Abbiamo il maiale che ha lo zoccolo spaccato, non è ruminante. La Torah li mette in fila questi 4, li elenca, non ce n'è un altro. E come faccio a sapere che non ce n'è un altro? Trovamelo. Oggi abbiamo i satelliti, i droni, come si chiamano quei programmi, la televisione, Geographic, National Geographic, abbiamo... Science, tutto, trovami un quinto animale che ha uno dei due, non c'è, perché chi l'ha scritta la Torah è quello che ha creato il mondo e quindi non può esserci, neanche se lo fai in laboratorio non ce la fai. E quindi se io ho il libro della Torah che è la verità e tu mi porti il libro della scienza, il libro della scienza che cos'è? È un'opinione degli esseri umani limitati nella loro mente, nella loro facoltà di capire, nella loro facoltà di interpretare gli elementi che hanno a disposizione, pochissimi, e ti dicono che il mondo ha 14 milioni di anni, miliardi di anni, 14 miliardi di anni, perché non 13, perché non 15, no, 14. E questo, a questo la gente non può mettere in discussione, la scienza l'ha detto. E metti da parte la Torah per un libro di... Aspetta, ci arriveranno anche loro. Hashem sa quando succederà che anche loro ci arriveranno. E sarà un bel momento per tutti. E quindi il nostro lavoro tutti i giorni è quello di vedere quello che normalmente si sente. Dal giorno di Matan Torah abbiamo avuto la capacità di poter vedere quello che normalmente si sente. Ok, leggiamo ancora qualche riga. Vediamo dove siamo. Riga 20. E questo perché la rivelazione. Di che cosa stiamo parlando? Che quando Hashem parlava noi vedevamo. E questo perché la rivelazione della sua benedetta volontà nel Decalogo, nei 10 comandamenti, costituiva un epitome dell'intera Torah, un riassunto di tutta la Torah. Quando Hashem si è rivelato a noi, dandoci 10 comandamenti, nei 10 comandamenti c'è il riassunto di tutta la Torah e c'era tutta la luce della Torah. È per quello che siamo stati travolti da una forza che non eravamo in grado, da una luce, da un'onda di luce che non eravamo in grado di contenere, e siamo morti. Che cos'è l'intera Torah? Che è la parte più intima della sua benedetta volontà e saggezza, e in essa non c'è assolutamente alcun nascondimento dell'aspetto divino. Quindi, quando HaKadosh Baruch Hu si è rivelato per darci la Torah, si è rivelato per darci se stesso. E se stesso non è HaKadosh Baruch Hu, quando si rivela, ha tolto questo filtro e si è rivelato, e quindi abbiamo visto, come abbiamo detto nel versetto all'inizio, Hashem dice, Moshe Rabbeinu dice al popolo, tu hai potuto constatare con i tuoi occhi. Rashi dice, nel Parashah di Vaitchanan, Rashi dice che HaKadosh Baruch Hu ha strappato i 7 mondi e ci ha fatto vedere la sua infinita luce. Quando abbiamo presenziato Matan Torah, il giorno in cui abbiamo ricevuto la Torah, abbiamo visto la vera verità, l'assoluta verità, l'infinito. Avanti. Come c'è scritto, poiché alla luce del tuo aspetto tu ci hai dato la legge di vita. Ki be'or panecha natata lanu Torat Chaim. Che cosa vuol dire? Che la Torah è or panecha. La Torah è la legge di vita e la Torah è la luce del tuo aspetto. Quando io apro un libro di Torah, ho davanti a me la luce di Hashem. Perciò la loro esistenza degli israeliti ai piedi del Sinai si riduceva proprio a nulla. Cos'è successo? Si sono annullati, come hanno insegnato i rabbini, che cioè ad ogni parola di Hashem la loro anima se ne fuggiva, l'anima non voleva più rimanere nel corpo, non era più in grado di rimanere in un corpo fisico piccolo, striminzito e limitato. L'anima ha visto la luce di Hashem, ha detto, io che ci sto a fare qua? Lì voglio essere, qua voglio essere, insieme ad Hashem, che ci sto a fare in un corpo fisico? Stessa cosa che hanno fatto i figli di Aaron, quando hanno visto il fuoco scendere dal cielo e consumare i sacrifici per la prima volta nella storia, hanno detto, noi che ci stiamo a fare qua? Sono entrati nel Kodesh HaKodashim e sono saliti in cielo. Non era la volontà di Hashem, infatti era un momento molto difficile sia per il padre dover assistere a questa cosa, sia per il popolo in un momento di gioia così grande, dover seppellire due grandissimi tzaddikim, era un momento molto difficile, ma loro non hanno potuto fermarsi davanti alla luce di Hashem. Per quello che Hashem ci ha dato la Torah, perché la Torah filtra la luce di Hashem infinita, ma nel momento in cui ci ha rivelato la Torah, non c'era il filtro, e quindi non abbiamo potuto rimanere vivi. Non siamo potuti rimanere vivi. Infatti, legge riga 4, ad ogni parola di Hashem la loro anima se ne fuggiva, ma il Santo Benedetto Elisia la restituiva allora con la rugiada con cui egli farà rivivere i morti. Questo è scritto nel Talmud. Il Talmud parla dei 7 cieli e dice che cosa c'è in ognuno dei 7 cieli. C'è un cielo, se ricordo bene, si chiama Shechakim. Shechakim perché c'è un Rechaim, c'è un mulino che macina la rugiada con la quale HaKadosh Baruch Hu, quando arriverà il momento, il giorno della risurrezione dei morti, userà questa rugiada per risuscitare i morti. Ora, noi che cosa pensiamo quando sentiamo queste parole? Come al film di Walt Disney, la polverina magica della fata, non è questo. ci rivela adesso il Tanya che la rugiada non è altro che la Torah che noi studiamo. Quando io studio Torah, la Torah che studio mi crea una forza per poter contenere una luce più grande della rivelazione della Torah. Studio ancora Torah, ho ancora più forza e quindi mi elevo continuamente all'infinito. Più Torah studio e più sono più forte, più sono più potente, più sono più in grado di poter contenere una luce più grande della Torah. Leggiamo, questa è la rugiada della Torah che è chiamata potenza. Infatti, come ho detto, la Torah è la potenza, come Rabbini hanno detto, chiunque si occupi della Torah è rianimato dalla rugiada della Torah. Studio Torah, mi occupo della Torah, vengo rianimato dalla rugiada della Torah, che è la rugiada che mi fa resuscitare. Infatti, tzadikim, che studiano Torah 24 ore su 24, la loro vita è tutta un'altra vita. Per loro ogni secondo è una vita intera. Ma un altro argomento. Leggiamo ancora qualche riga. Più tardi, tuttavia, per il peccato del vitello d'oro, allora la domanda che noi ci facciamo, se è così vero che al momento del dono della Torah abbiamo ricevuto tutta questa luce, tutto questo benessere, tutta questa potenza, perché siamo adesso qui nel buio, deboli e sfiancati e mezzi depressi e continuamente alla lotta per la sopravvivenza. Eravamo in una situazione, e come siamo adesso in questa situazione? Ce lo spiega. A causa del peccato del vitello d'oro, tanto essi quanto il mondo divennero di nuovo materiali. Ci siamo di nuovo materializzati, abbiamo fatto l'errore più grande della nostra vita e lo saranno fino alla fine dei giorni. Acharita Yamim, quando le scorie del corpo, cosa vuol dire le scorie del corpo? Vuol dire la materialità superflua del corpo che copre sulla spiritualità e anche quella del mondo saranno purificate. Ed essi saranno in grado di accogliere la rivelazione della luce divina. Quando arriverà Mashiach, il giorno della venuta di Mashiach sarà il giorno in cui sarà portato a termine il lavoro di 6.000 anni, quello di indebolire la materialità sulla spiritualità. HaKadosh Baruch Hu ha creato questo mondo e quando l'ha creato, a causa del peccato di Adam Arishon, la materialità ha prevalso sulla spiritualità e noi dobbiamo ricapovolgere la situazione. Questo è il nostro lavoro. Il giorno che arriva Mashiach è il giorno in cui noi abbiamo completato di capovolgere la situazione e la materialità sarà ripulita delle sue scorie. Che illuminerà Israele a mezzo della Torah, chiamata potenza. Anche quando arriverà Mashiach avremo bisogno della Torah, perché la Torah sarà la continua potenza per darci la capacità e la forza, come abbiamo letto nella Rambam prima, di poter imparare e avvicinarci e diventare sempre più chachamim, sempre più saggi e conoscere di più Hashem, sempre tramite la Torah. E la potenza della luce che illuminerà Israele dissiperà anche le tenebre dei gentili. Qui dice una cosa bella da sentire, che Yemot HaMashiach, i giorni di Mashiach, non saranno solo per noi, saranno per il mondo intero. Vuol dire tutte le nazioni saranno purificate dall'impurità delle scorie della fisicità. Come sta scritto, e le genti cammineranno alla tua luce. È un pasuk che dice Ve'alchu goim le'orecha. E tutte le nazioni saranno pronte e felici di seguire la luce di Hashem. E così è scritto sempre in Yeshayahu. Tutti questi adesso sono versetti che a cascata il Tanya ci porta, sono tutti versetti che si trovano nel libro di Yeshayahu. Oppure c'è Bet Yaakov lechu ve'nelcha be'or Hashem. Casa di Yaakov, venite e camminiamo nella luce del Signore. Chi dice? Dice il popolo ebraico a tutto il mondo. Ed ancora, la gloria del Signore sarà rivelata e tutti gli esseri viventi, non soltanto il popolo ebraico. Così dice Yeshayah, verau kol basar yachdav, tutti gli esseri viventi insieme, che cosa vedranno? Ki pi Hashem diber, che la creazione non è altro che la parola di Hashem. E quindi dato che la parola è una cosa che si sente, quando arriverà Mashiach, questa parola che si sente la vedremo. Torneremo alla situazione del dono della Torah. Quello che normalmente si sente, noi lo vedremo. Ecco che troviamo nel versetto di Yeshayah esattamente questo concetto. E per entrare un altro versetto, questo versetto è molto crudo, ma fa parte di Yeshaya. Per entrare nelle fessure delle rocce, nei crepacci delle rupe, dinanzi al terrore del Signore, dinanzi alla magnificenza della sua gloria. E cosa ha detto? Ha detto che quando arriverà Mashiach, gli esseri umani si comporteranno come, si può dire su Zoom, scarafaggi? Non lo so. Cosa succede quando uno entra in una cantina buia e umida e accende la luce? Succede che ci sono i topi scarafaggi che scappano nelle fessure, perché loro non possono contenere la luce, e quindi scappano nelle fessure. Quando arriverà Mashiach, le nazioni entreranno nelle fessure delle rocce. Spostati, fammi spazio, nei crepacci delle rupi, perché saranno terrorizzati dalla luce di Hashem e dinanzi alla magnificenza della sua gloria. È un pasuk molto crudo, ma molto bello. E come noi preghiamo nella tefillah di Rosh Hashanah, e fa brillare la magnifica gloria, anche a Kippur, e fa brillare la magnifica gloria della tua potenza su tutti gli abitanti dell'universo, non soltanto sul popolo ebraico. Lo diciamo a Rosh Hashanah, vofa be'adar geonuzecha al kol yoshevete velarzecha, su tutti gli abitanti dell'universo. E con questa frase noi abbiamo finito il capitolo 36, però volevo dirvi qualche cosa, qua mi è sfuggito. Di che cosa stavamo parlando? Ah, sì, di questo versetto. Entrare nelle fessure delle rocce, nei crepacci delle rupi, dinanzi al terrore del Signore. Questo esempio non l'ho mai letto, non l'ho mai sentito, me lo sono inventato Shabbat quando camminavo al Bet Knesset. Ho ricevuto un regalo di Hashem e l'ho ricevuto per voi, e quindi lo condivido con voi. Ci sono delle persone che hanno meritato di sposarsi, e ci sono delle persone che hanno meritato non solo di sposarsi, ma anche di avere figli. Tutti dicono figli maschi, ma quando uno ha una femmina e arriva il giorno del matrimonio della figlia, c'è un momento molto, molto, molto emozionante. Quando la figlia arriva pronta per essere accompagnata sotto la chuppa. Cerchiamo di entrare e immaginarci questo momento. Cosa succede? Succede che normalmente la chuppa è verso le 6 di sera, giusto per dire, però la sposa si è svegliata alle 6 di mattina. Perché? Perché deve prepararsi. A parte che è il giorno che deve fare la tefillà, deve fare teilim, e lei deve cercare di sincronizzare tutto. Il giorno più spirituale della sua vita con il giorno anche più bello della sua vita, deve essere anche bello fisicamente, quindi deve farsi truccare, deve farsi l'acconciatura, deve provare il vestito, riprovare il vestito e triprovare il vestito. E quando finalmente, 5 minuti prima della chuppa, il padre bussa alla porta e ci sono tutte le amichette, tutte escono e il padre rimane da solo con sua figlia e si abbracciano e scoppiano in lacrime. Perché scoppiano in lacrime? Perché per la figlia è un momento molto bello, ma per il padre è molto di più. Perché? Perché il padre è cresciuto e ha imparato un mestiere e ha affrontato le sfide della vita e ha vissuto tutta la sua vita per arrivare a questo momento, al matrimonio della figlia. Dico la figlia perché il papà è più legato alla femmina, eh? Allora dico la figlia, ma anche coi maschi succede uguale, la mamma col figlio. È un esempio. Ora, cosa succede? Succede che in quel momento la figlia non riesce a parlare e le lacrime rovinano tutto il trucco e quindi il padre dice non piede e si abbracciano e c'è questo momento. E poi escono insieme e il padre accompagna la figlia alla cupa. È un momento, diciamo, che vale la pena vivere una vita per arrivare a questo momento. Immaginate che il padre ha poco tatto e entra nella stanza senza bussare quando ancora la sua figlia sposa non è vestita. Ora, cosa si sente? Si sente non un urlo, ma 10, perché lei è sempre lì con le amichette. Ah, papà, esci fuori, papà, no, non adesso, così. Avete presente quando un uomo per sbaglio entra nella toilette delle donne? Ah, si sente urlare, oppure va e vuole provarsi un vestito nel negozio e per sbaglio... spero per sbaglio, è entrato nei camerini delle donne. Si sente le urla fuori, dico perché? Perché non sono vestito. E quindi la figlia si mette a urlare, dice papà no, non siamo fuori. Peccato rovinare un momento così. Aspetta che arriva il momento giusto e ogni cosa fatta nel momento giusto è, mom è la cosa fatta nel modo migliore. E quindi il momento più bello può essere rovinato se fatto nel momento sbagliato, ma cerchiamo di trattenerci, cerchiamo di pazientare perché il momento è il momento. Bisogna che tua figlia sia vestita, truccata, acconciata, tutta bella, pronta per la coupà, non un secondo prima. Ora, questo è soltanto l'esempio. Di che cosa stiamo parlando? Il giorno in cui arriverà Mashiach sarà questo momento esattamente. E Eliyahu HaNavi, scusate, il profeta dice che quando arriverà Mashiach, Eliyahu HaNavi lo descrive così. Anzi, il profeta dice la parola di Hashem: Ine anochi sholeach lachem et Eliyahu HaNavi, io vi invio Eliyahu HaNavi prima del giorno grande e terribile, che è il giorno della venuta di Mashiach. Allora, o è un giorno grande che è piacevole, o un giorno terribile. Scegli, ma dimmi che cosa sarà. Sarà grande, ma sarà terribile. Perché? Perché alcune persone saranno come questa sposa che è pronta. E per lei sarà il giorno più bello e più grande di tutta la storia. E qui ci sarà un abbraccio tra Hashem e il suo popolo, che è una cosa che da quando Hashem ha creato il mondo sta aspettando. Ma potrebbe anche essere terribile se non siamo pronti e vestiti. E come si fa a essere pronti e vestiti? È scritto che i vestiti sono le mitzvot che noi facciamo. E quindi adesso abbiamo capito perché siamo arrivati fino alla fine del capitolo 36 per spiegarci. Dopo tutti questi capitoli che ci ha spiegato dell'importanza di fare le mitzvot, della facilità con il quale noi possiamo fare le mitzvot, vestiamoci perché quando arriva il momento deve essere il momento giusto. Ecco perché HaKadosh Baruch Hu non ci elargisce adesso la ricompensa delle mitzvot. Settimo millennio, ha detto la Rizal. Perché se io me lo merito, dammelo adesso. Possiamo rovinare tutto. Possiamo rovinare questo momento così bello, così speciale. Con un pochino di frettolosità, se così si può dire in italiano. Aspettate il momento giusto e l'abbraccio sarà un abbraccio così grande, così potente, così emozionante da fare lacrimare come non abbiamo mai vissuto una emozione fino ad oggi. Questo è il giorno in cui arriverà Mashiach e questo è il giorno in cui noi dobbiamo, è il giorno in cui noi aspiriamo. Ma non basta aspirare, bisogna essere pronti. Quindi non bisogna essere seduti sul divano e dire se arriva, arriva, quando arriva, arriva. Io sono qua, per me non è un problema, no. Alzati, vestiti, preparati, che quando arriva Mashiach tu devi essere pronto. Il Rebbe aveva detto al rabbino capo di Israele, che è venuto nel 1991 a novembre del 91, è venuto a New York e si sono incontrati, nonostante che Rebbe già in quegli anni non riceveva più in udienza privata nessuno, ma aveva fatto un'eccezione perché era un grande tzaddik. Rav Mordechai Eliyahu, Rebbe gli ha detto: guarda che Mashiach è alla porta di ogni casa. Semplicemente la gente non apre la porta e non lo fa entrare in casa. Perché? Perché come il padre che sta aspettando, dai, dobbiamo andare alla Chuppah. Il padre dice alla figlia: no, non entrare, non sono pronta, non voglio che entri adesso. E questo è quello che stiamo facendo noi ogni giorno. Non è che Mashiach deve arrivare. Rebbe nel 91 ha detto Mashiach è già alla porta. Semplicemente il problema è che non, siccome non abbiamo voglia di alzarci e di vestirci per accoglierlo, allora lo facciamo tardare. Ma ricordiamoci che arriverà il giorno in cui il padre entra, la prende per l'orecchio, ci sono tutti gli ospiti, tutti gli invitati, esci, andiamo alla cupa. Peccato rovinare così questo momento così bello. Sarebbe molto più bello, molto più emozionante essere vestiti di tutto punto, belli e luccicanti, pronti e lavati e purificati, e questo sarà il momento in cui la materialità perderà la sua forza davanti alla prevalenza della spiritualità. Vi auguro che questo ci au mi auguro e vi auguro che questo succederà oggi, così il mondo potrà godere della luce di Mashiach e non soltanto il popolo ebraico, ma tutto il mondo, come abbiamo appena letto. Shavua Tov.